È difficile, credo, per tutti raccogliere un'eredità lasciata da Giovanni. È sempre difficile raccogliere eredità di questo tipo, di uomini e donne con una fede sincera che hanno vissuto una vita servendo e crescendo nella conoscenza del loro Signore. Vi accorgerete del perché ho usato queste parole alla fine del messaggio che avevo in cuore di condividervi. E se foste parenti di un defunto, sconosciuto da voi, gli unici eredi, e doveste assistere all'apertura del suo testamento, credo che sareste curiosi di vedere il contenuto, no? E quest'oggi, questa mattina, volevo condividere con voi una parte della seconda lettera di Pietro, che è nota anche come il suo testamento spirituale, dove ci vede noi, anche noi, gli eredi delle ricchezze contenute in esso. Quindi potete aprire le vostre Bibbie in Seconda Pietro, al capitolo primo, e leggeremo i versetti dal 3 a 11. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Fino a qui la lettura. Questa lettera è stata scritta da Pietro a dei credenti dell'Asia Minore che stavano correndo un grosso rischio dell'eresia che entrava, dell'eresia dottrinale che stava entrando nelle chiese di allora. Eresie che venivano portate avanti da dei falsi insegnanti che da una parte negavano che Cristo fosse risorto e di conseguenza mettevano in discussione tutto l'insegnamento apostolico e anche chiaramente la veridicità delle scritture. Questo da una parte, dall'altra parte questi falsi insegnanti conducevano una vita dissoluta e incoerente con quello che dicevano, chiaramente. E Pietro, prima di, diciamo, di randellare per bene questi falsi insegnanti, prima di contrastare questo falso insegnamento e quindi contro l'insegnamento apostolico, quindi difendere il loro insegnamento e difendere la scrittura divinamente ispirata, evidenzia alcuni aspetti che hanno a che fare con le grandi benedizioni che abbiamo ottenuto tramite Cristo, tramite la sua morte, tramite la sua resurrezione. Inizia questa seconda lettera proprio mettendo in luce queste benedizioni che abbiamo ricevuto e il coinvolgimento pratico che da queste ne deve derivare. Il termine conoscenza, che abbiamo letto, in questa lettera è ripetuto 13 volte e, come vedremo, non ha tanto a che fare con il sapere intellettuale, ma bensì con qualche cosa di diverso, con qualche cosa di più profondo. E la conoscenza a cui si riferisce Pietro non è solo fatta di nozioni e di teoria. Spurgeon, in una sua citazione che ho trovato, disse: «In botanica, chi conosce tutti i nomi scientifici, ma non ha mai preso un fiore in mano, è affidabile come colui che può esporre i punti più fini della teologia, ma non ha mai conosciuto l'amore di Cristo nel cuore». Quindi vedremo che questo crescere nella conoscenza è qualcosa che ci coinvolge e che deve coinvolgere la nostra vita in un modo profondo, in un modo radicato. E svilupperò questo messaggio in tre punti. Vedremo Vedremo il fondamento, l'opera che Dio ha fatto per questo. Vedremo ciò che spetta a noi e poi infine vedremo il risultato. Quindi, primo punto, Pietro inizia il suo discorso evidenziando l'opera compiuta da Cristo. Quest'opera che vede la gloria di Gesù in quanto Dio e la sua eccellenza morale in quanto uomo necessari affinché dei peccatori come noi fossero salvati e fossimo destinatari delle sue preziose e grandissime promesse. Le sue promesse, lo vedremo più avanti, non sono solo preziose e grandissime, ma hanno a che fare con il nostro presente, con il nostro passato e con il nostro futuro. Ma Pietro inizia il suo discorso evidenziando appunto l'opera di Cristo che ha dato tutto ciò che serve per la vita e per la pietà, c'è scritto. Per la vita, affinché chiunque ha creduto in Lui come Signore e Salvatore possa avere una vita spirituale abbondante. E tutto quello che serve per la pietà, cioè fare della gloria di Dio lo scopo della mia e della tua vita. Dicevo, queste promesse hanno a che fare col nostro passato, il perdono dei peccati, con il nostro presente, vivere riconciliati con il Padre e vivere una vita abbondante. E poi hanno a che fare anche col nostro futuro, l'abbiamo cantato in diversi canti questa mattina, che è quello della vita eterna. Ma come dicevo, queste promesse sono grandissime, perché sono la loro portata infinita da un punto di vista temporale, nel corso dei secoli, e sia da un punto di vista geografico, per tutti. Tutti quanti sono destinatari di queste grandissime e preziose promesse. Anche chi è qui questa mattina e che non ha ancora aperto a colui che continua a bussare nel suo cuore, o suona il campanello per essere più moderni, al campanello della sua vita. Queste promesse sono per noi, sono per tutti coloro che credono in Lui. E poi sono promesse preziose. Perché preziose? Perché non hanno un prezzo, non possono essere acquistate, ma possono essere solamente donate da colui che le ha comprate a caro prezzo sulla croce. E quindi Pietro, nel scrivere questa lettera, ci evidenzia che l'opera di Gesù sulla croce ha reso possibile che degli esseri peccaminosi, come diceva tante volte quando era tra noi il Battista, degli esseri calamitosi, come il termine che usava lui, incompatibili con la santità di Dio, potessero, come all'inizio di tutto, avere una profonda e personale relazione con il Creatore. E quindi essere di nuovo in sintonia con colui che ci ha fatto, come all'inizio di tutto, e questo grazie alla nuova creazione in Cristo. Quindi Gesù, morendo sulla croce, ci ha dato tutto quanto serve affinché ciascuno di noi possa vivere una vita cristiana vera, viva e abbondante. E quindi poter essere partecipi di quella natura divina di cui parla, di cui abbiamo letto. Cosa significa essere partecipi della natura divina? E soprattutto, quali implicazioni ha questo nella vita di oggi? Nostra, non di qualcun altro. Diciamo subito che essere partecipi della natura divina non ci fa e non ci farà mai essere delle mini divinità. Questo togliamocelo pure dalla testa. E né un tutt'uno con Dio, come afferma ad esempio il panteismo o il buddismo. E anche se in questo brano l'essere partecipi della natura divina, nella sua completezza, è da vedersi in chiave futura, come direbbe chiave scatologica, in chiave futura, quando si realizzerà, questa condizione, che inizia con la nuova nascita, che continua nel crescere nella conoscenza di Dio, e si completerà al suo ritorno, quando Lui sarà manifestato, come ci dice Giovanni nella sua prima lettera, appartiene a quelle realtà spirituali del già ma non ancora, come l'essere stati redenti. Siamo redenti? Sì o no? Siamo redenti? Chi ha creduto è redento? Sì. È stato pagato un riscatto? Sì. Ma la completa redenzione sarà solo quando Lui sarà manifestato. Oppure la nostra natura, abbiamo una nuova natura in Cristo? Sì. Ma la nostra natura, saremo simili a Lui quando lo vedremo. Di conseguenza sono quelle realtà che esistono già oggi, ma si completeranno poi nel futuro. Questa è una di queste, il partecipare, l'essere partecipi alla natura divina. Quindi, senza voler sminuire questo concetto teologico così profondo, volevo illustrare con un esempio quale può essere questo coinvolgimento pratico che ci interessa, perché noi dobbiamo cercare di capire che cosa la Bibbia ci dà da poter vivere, non da poter solo capire intellettualmente. Quindi, avete mai assistito all'innesto di una pianta? Sicuramente tanti la faranno anche, no? Paolo. E devo confessarvi che rimanevo estasiato quando vedevo mio nonno farlo, ma questo lo dirò dopo. Le parti essenziali nell'innesto di una pianta sono due: un albero con la sua natura, un pesco, un ciliegio, un albicocco, e una gemma o un rametto, generalmente appartenente a una pianta diversa. Allora, queste vengono, la gemma viene presa, scelta con cura dall'agricoltore, viene presa, scelta in un albero diverso da quello, preparata per essere innestata in una pianta. E devo dire che quando vedevo mio nonno fare questa operazione, rimanevo entusiasta, non tanto in sé dell'operazione tecnica, del prendere, fare, tagliare, mettere, quanto piuttosto da vedere che cosa veniva poi fuori. E non so se vi è mai capitato di vedere delle piante di pesco, ad esempio, con due o tre qualità di pesche sopra, o delle rose con due o tre fiori di diverso colore. Vi è capitato? A me è capitato, ma a me piaceva vedere sta rosa che era viola, rosa, rossa. E quando ho fatto il mio primo innesto, ero trepidante di che cosa? Non di vedere se aveva attaccato la gemma, perché ero ancora ignorante, non sapevo che era la cosa più importante. Quanto di vedere che cosa sarebbe venuto fuori da quell'innesto. Chi risponde alla chiamata di Dio, credendo nell'opera di Cristo sulla croce, riceve una nuova vita, ha una nuova natura, che inizia ad essere partecipe a quella divina. Nella stessa misura in cui quella gemma diversa inizia a partecipare alla vita nella pianta in cui è stata posta. Grazie all'opera dell'agricoltore, quella gemma inizierà a vivere, svilupparsi e crescere, attingendo alla linfa della pianta diversa in cui è stata posta. Lei rimane sempre di una natura diversa da quella in cui è stata immessa, ma si svilupperà grazie alla linfa e al sostegno che riceverà da questa pianta in cui è stata innestata. Qual è lo scopo di fare degli innesti? Produrre del frutto. Pensate a quale interesse può avere Dio dopo aver scelto ciascuno di noi che ha creduto in Lui e averli immessi nel suo corpo, nella sua famiglia. Pensate a quale trepidante attesa sta aspettando il nostro Padre Celeste di vedere nella mia vita, nella vostra vita, che cosa? Il frutto. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora è ciò che ha fatto Dio, il primo punto, il fondamento. Fondamento che ha realizzato Dio in Cristo. E che ci ha amato, perché ci ha amato così tanto, ma proprio perché siamo stati benedetti in questo modo, con queste grandissime e preziose promesse, attraverso la sua opera sulla croce, Pietro, a questo punto della sua lettera, evidenzia quali siano le implicazioni pratiche che ci coinvolgono e che devono coinvolgere la nostra vita. E che ci vedono partecipi già oggi alla natura divina di Cristo. Cioè, in altre parole, che cosa spetta a me? Cosa devo fare? C'è qualcosa da fare? Ho qualche compito in questo? È sufficiente la mia fede? Il nostro scopo è quello di avvicinarsi alla completa e perfetta statura di Cristo, giusto? E quindi per prima cosa Pietro esortava i destinatari della lettera, ed esorta ancora oggi noi, all'impegno serio e diligente. In quanto non è possibile crescere, sviluppare e dare frutto nella vita di figli di Dio senza un impegno personale. Ecco quindi che l'invito dell'Apostolo e a compiere il massimo sforzo per aggiungere alla nostra fede 7 qualità morali proprie di Gesù. Il termine aggiungere ha anche un altro significato in questo testo. Significa anche fornire qualcosa per uno scopo. Per intenderci, come, e rimanere nel campo dell'agricoltura, come forniamo o si fornisce il seme al seminatore perché possa seminare, allo stesso modo dobbiamo mettere il massimo impegno, il nostro massimo sforzo, dice Pietro, a fornire alla nostra fede ciò che gli serve perché questa possa essere operosa, perché possa operare. E queste 7 virtù elencate da Pietro non fanno parte della nostra vecchia natura, no no, ma attraverso la sua potenza divina, che ci ha dato tutto quanto serve per vivere una vita cristiana viva, seria, efficace, con della sostanza, unita al nostro impegno, rendono possibile a ciascun figlio di Dio di realizzarle tutte queste e di viverle in modo tale da avere una fede che opera e una vita che dia frutto. Nell'esaminare queste 7 qualità eccellenti, vorrei che lasciassimo un attimino l'orto, gli alberi, l'agricoltura, e pensare di fare un cammino dove ci è richiesto il massimo impegno, il massimo sforzo, per salire 7 scalini, e per arrivare su in cima è dura, arriveremo forse tante volte con il fiatone, ma è questo quello che Dio mi ha messo sul cuore di comunicarvi, è quello che Dio ha messo sul cuore perché io possa vivere di queste realtà. Quindi partiamo dalla base, il pianerottolo, la fede. Alla fede, dice Pietro, che deve essere aggiunta la virtù, l'eccellenza morale, cioè scegliere il bene e compierlo. Scelgo e mi sforzo di compiere il bene, faccio un esempio, nelle relazioni con il coniuge, nelle relazioni con i figli, con me stesso, nella relazione con Dio. Scelgo e compio il bene. Adesso ho fatto un esempio sulle relazioni, ma potrei parlare nell'etica, l'etica del lavoro, l'etica quindi professionale, l'etica della scuola, dello studio, nelle mie idee. Salendo ancora incontriamo il secondo scalino, la conoscenza. La conoscenza che è da aggiungere alla virtù, perché? Perché per scegliere il bene dobbiamo conoscerlo. Abbiamo ancora sentito domenica. E per conoscere ciò che è bene e ciò che è male non possiamo fidarci del nostro metodo di misura. Non possiamo fidarci del metodo di misura della società, del nostro amico, delle nostre conoscenze e di quant'altro. Abbiamo bisogno di un metro di misura affidabile. E come è stato ampiamente sottolineato, l'unico metro di misura, se non vogliamo sbagliarci, è la volontà di Dio. E fare la volontà di Dio che è rivelata nella Scrittura. Questo è l'unico nostro punto di riferimento. Paolo ci esorta a non conformarci a questo mondo, ma a essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, affinché conosciamo per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Un versetto che conosciamo parecchio e forse tanti a memoria. Ma continuiamo a salire. Unito a questo, al secondo scalino, troviamo il terzo, che deve essere unito alla conoscenza, l'autocontrollo. Dopo aver messo il massimo impegno per sforzarci di scegliere il bene, sforzarci di compiere il bene, sforzarci di conoscere qual è il bene secondo il metodo di misura di Dio, Pietro ci chiama a mettere i nostri massimi sforzi nell'esercitare l'autocontrollo, la padronanza di noi stessi. E anche qui alcune riflessioni di qualche domenica fa ci hanno dato alcune strategie, non tanto contrastare i desideri della carne, quanto piuttosto camminare per lo Spirito. Cosa significa quindi esercitare l'autocontrollo camminando nello spirito, secondo lo spirito, per non adempiere i desideri della carne? Significa che forse prima di prendere delle decisioni, prima di pensare qualcosa, prima di guardare qualcosa, prima di ascoltare qualcosa, prima di dire o di fare qualcosa, forse è bene che io mi fermi e mi chieda: ma è quello che Dio vuole? È quello che pensa Dio? È quello che per Dio è bene? Voglio scegliere quello che per Dio è bene? Oppure no? Questo credo che sia questo scalino da mettersi insieme a questa scala, che è una scala armonica fatta di tanti gradini difficili, ma che sono collegati uno con l'altro. E credo che dobbiamo chiederci: ma riesco a controllare i miei pensieri, ciò che esce dalla mia bocca, ciò che guardo, ciò che faccio? O sono tutte queste cose che controllano la mia vita? Quindi arriviamo così al quarto scalino, la pazienza. I nostri sforzi hanno a che fare con l'essere pazienti nell'afflizione, nelle prove, in modo tale che possiamo affrontarle nel giusto modo, col giusto atteggiamento, in modo che la nostra fede possa crescere. Giusto? Questo è anche esercitare la pazienza. Ma qui credo che ci sia ancora qualcosa che va oltre le cose che ho appena citato. Credo che la pazienza in questo caso sia sempre collegata agli altri scalini. Quindi pazienza nel scegliere il bene quando tutto intorno a noi, diremo oggi Vodafone, tutto intorno a noi ci dice il contrario. Essere pazienti nel scegliere ciò che per Dio è bene quando tutto intorno a noi ci dice il contrario. Essere pazienti nel controllarci, nell'avere la padronanza di noi stessi, quando tutto intorno a noi ci dice di togliere qualsiasi freno di autocontrollo. Credo che la pazienza a cui si riferisce Pietro, in questi casi, abbia a che fare tanto con l'essere pazienti nel vivere la nostra fede nelle circostanze difficili. E poi al quinto scalino troviamo la pietà. Fare della gloria di Dio lo scopo della nostra vita. Fare dello scopo della gloria di Dio lo scopo della mia vita. Ma è la gloria di Dio lo scopo della mia vita? Questo mi sta chiedendo Pietro. È la gloria di Dio lo scopo della tua vita? Questo ti sta chiedendo Pietro oggi. Chiaramente il Signore, tramite quello che ha scritto Pietro. Dio aspetta dai suoi figli reverenza, timore, servizio e dipendenza, non indipendenza, dipendenza. Saliamo ancora al sesto scalino, da aggiungersi alla pietà, l'amore, l'affetto fraterno. E naturalmente si attacca l'affetto fraterno, questo scalino si collega naturalmente alla pietà, perché se facciamo della gloria di Dio lo scopo della nostra vita, non possiamo non avere affetto per i nostri fratelli e le nostre sorelle, indipendentemente da cosa siano, da come siano, da quanto siano, e metterci voi qualsiasi altra cosa. In ogni caso l'affetto fraterno, quando ci viene mostrato, e che è sincero, lo riconosciamo subito. Non so se succede anche a voi, ma a me capita che quando mi viene mostrato un sincero affetto fraterno me ne accorgo subito. Sappiamo di che cosa stiamo parlando. E infine arriviamo in cima alla nostra scala. L'ultimo scalino, l'amore, l'amore agape. L'espressione suprema dell'amore rivolto all'altrui bene senza chiedere nulla in cambio. Il vincolo della perfezione, quello che rimarrà per sempre, dirà Paolo. Questo è l'ultimo sforzo. E dopo essere saliti su questa scala, fatta di 7 scalini, siamo davvero in alto? Ci sentiamo davvero in alto? O no? Sì? Ed è vero. E questi 7 scalini partono dalla fede, che è l'inizio della vita cristiana, e arrivano alla carità, che ne è l'adempimento. E quando ci troviamo lì, così in alto, queste ci sembrano l'arcobaleno, i 7 colori dell'arcobaleno, o le 7 note, per fare un altro esempio. Tutte e due realtà che ci parlano in un modo unico di un senso di completezza, di equilibrio e di armonia. Ma proprio perché ci troviamo così in alto, Pietro ci riporta con i piedi per terra. Per far che cosa? Per tirare le somme. E considerare come stiamo vivendo la nostra realtà di figli di Dio, uniti a suo figlio, a Cristo, e quale sia il nostro reale coinvolgimento dal vivere uniti a Lui. Quindi abbiamo visto il fondamento, ciò che Dio ha fatto, le sue promesse, preziose, grandissime, la sua opera sulla croce, tutto quanto. Abbiamo visto quello che spetta a noi, e adesso vediamo il risultato. Dice Pietro che se queste virtù mancano o non sono aggiunte in abbondanza, con impegno, alla fede, cosa dice? Dice che siamo miopi o ciechi. E da un punto di vista spirituale significa non vedere le cose lontane del futuro e non vedere le cose lontane del passato. Quando il nostro sguardo è rivolto principalmente o prioritariamente alle cose presenti, alle cose terrene, alle cose materiali, il nostro fuoco della passione che si è acceso nel momento in cui siamo stati salvati, nel momento in cui abbiamo detto sì, comincia ad affievolirsi. Il nostro cammino comincia a rallentarsi, ci fermiamo, perdiamo il nostro primo amore. E dimentichiamo persino di essere stati perdonati. E Pietro sta dicendo che chi si trova a vivere una vita spirituale di questo tipo non ha capito molto della vita cristiana, per non dire altro. Non ha capito molto della vita cristiana. La superficialità spirituale porta ad una fede statica, porta ad essere pigri e sterili. E in questo stato di coma, che possiamo venirci a trovare, diventa addirittura difficile non cadere nel dubbio. Diventa difficile non cadere nel dubbio e mettere addirittura in discussione l'essere nati veramente di nuovo. Quindi è qualcosa di cui dobbiamo fare e prestare veramente attenzione. Quando invece queste cose si trovano e abbondano, sono aggiunte con abbondanza e con impegno alla nostra fede, che cosa succede? Qualcosa di diametralmente opposto. Allora non sapremo solo il nome scientifico del fiore, ma lo avremo tra le mani. La nostra vita, la nostra fede, non sarà solo teoria e nozioni, ma sarà qualcosa di vissuto, sarà qualcosa di concreto che viviamo. Vedremo l'amore di Dio nella nostra vita e riusciremo a vederlo anche in quella degli altri, nonostante abbiano sicuramente più difetti di noi. O forse al contrario. Quando queste cose abbondano, ci sono e sono aggiunte in abbondanza alla nostra fede, non saremo pigri perché la nostra fede opera e non saremo sterili perché la nostra vita darà frutto. La crescita nella conoscenza di Cristo e nelle virtù cristiane sono le dimostrazioni che renderanno certa e ferma la nostra chiamata. Non saremo sballottati qua e là dal primo vento che passa, come c'è scritto, ma saremo fermi e radicati. In che cosa? Nel vedere che la nostra fede è qualcosa di vivo, qualcosa di vero, qualcosa che non è solo teorie e nozioni. In questo modo, dice Pietro, non saremo miopi o ciechi e non inciamperemo mai. Quanto è brutto camminare nel buio e magari inciamparsi nel peluche, anzi non neanche nel peluche, magari nella macchinetta di plastica che rischi di romperti il naso al buio. Qui non ci si inciampa e si sbatte il naso, qui si inciampa in qualche cosa di molto, molto più grave, più profondo, che mette a rischio la nostra crescita. E questo Giovanni lo conosceva bene, perché tante esortazioni su questo le abbiamo sentite tutti noi qui dalla sua voce. Pietro dice che se non saremo né miopi né ciechi, ci sarà invece ampiamente concesso l'ingresso nel Regno dei Cieli, quindi non come tizzoni scampati dal fuoco. Per cui, se la sicurezza della salvezza risiede unicamente in ciò che Gesù ha compiuto sulla croce e in nient'altro, Una vita spesa per conoscerlo ed assomigliarsi, e assomigliargli di più, sempre di più, nella dimostrazione. Questa frase la voglio ripetere. Se la sicurezza della salvezza risiede solo ed unicamente nell'opera compiuta da Cristo sulla croce e in nient'altro, una vita spesa nella crescita e nella somiglianza al Maestro ne è la dimostrazione. Pietro con il suo testamento spirituale si preoccupa di ricordare ai figli di Dio di ogni epoca, quindi anche noi, che crescere nella conoscenza di colui che ci ha chiamati non è solo una teoria, ma è una vita pratica, ma è qualcosa che ci unisce e che deve coinvolgerci profondamente a Lui. È come quel pittore che ha ricevuto in regalo una tela, dei colori, dei pennelli e quanto necessario per dipingere, ma continua a ringraziare per quello che ha ricevuto, ma la sua tela continua ad essere bianca. Lui doveva compiere un quadro. Continua a ringraziare per quello che gli ha dato questo donatore, chi gli ha fatto questo regalo, ma la sua tela continua ad essere bianca. L'opera di Dio ci ha dato tutto quanto serve perché noi possiamo vivere la nostra vita cristiana in un modo completo e vero. Ma a noi spetta la nostra parte. Non possiamo chiedere a Dio di fare ciò che Lui non può fare, perché è compito nostro, non perché non lo possa fare, ma perché è compito mio e compito tuo. Noi possiamo continuare, trascorrere i nostri anni, la nostra vita di conversione, continuando a ringraziare Dio per quello che ci ha dato, per le sue preziose e grandissime promesse, per quello che Lui ha fatto, che è giusto, ma la nostra tela continua a rimanere bianca. Dio sta aspettando con ansia, nel senso positivo del termine, delle vite consacrate. Sta aspettando il frutto da parte di ciascuno dei suoi figli. E quindi noi possiamo comportarci come quel pittore là, dal tutto il necessario senza realizzare nulla, oppure consacrare la nostra vita a Lui, metterci ogni impegno per realizzare quello che spetta a noi, crescendo nella sua conoscenza e rendendo operosa la nostra fede. Com'è la tela della tua vita? Cosa stai facendo di tutto ciò che Dio ti ha dato? Quali decisioni o cambiamenti Dio ti chiama a fare o a prendere questa mattina? Cosa farai con la tua fede da domani? Io non so quali erano le aspettative che avevate questa mattina nell'ascoltare la parola di Dio, ma io credo che siano aspettative diverse da quelle di dire: Signore, che cosa vuoi che io riveda nella mia vita? Che cosa vuoi cambiare? Che cosa non funziona? Che cosa potrebbe funzionare meglio affinché la mia vita, la mia fede sia operosa e la mia vita possa dare del frutto? Credo di non essere riuscito ad attendere alle vostre aspettative. Signore, grazie perché la tua parola ci mette sempre di fronte come uno specchio alla tua santità, a quello che tu sei e a quello che ci chiedi di essere, ancora prima di fare. E, Signore, grazie perché ci hai messo davanti delle strategie: camminare per lo Spirito, fuggire come conigli o resistere come leoni di fronte a seconda delle circostanze che dobbiamo affrontare. Signore, grazie perché non siamo soli in questo cammino, ma Tu sei al nostro fianco con le Tue preziose e grandissime promesse. Signore, grazie perché nel momento in cui siamo stanchi nel salire su queste sette virtù, Non c'è nessuno che ci butta giù, ma ci sei tu che ci dai una mano a dire ok, devi salire ancora per 4, 5, 3, 2 scalini. Signore, grazie perché la tua parola continua a parlarmi, continua a parlarci, e affinché tutti quanti possiamo crescere veramente nel senso in cui voleva dare Pietro, nella conoscenza tua, in modo tale da somigliarti e da dare gloria al tuo nome. Amen.